Timoteo, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 9. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Iannè e Lambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come fu quella di quegli uomini. Abbassiamo il nostro capo e preghiamo per la predicazione. Signore, vogliamo chiedere che la tua parola oggi possa penetrare nei nostri cuori e nelle nostre menti. Sì, con Pippo mentre ce la esporrà e con noi mentre la ascoltiamo. Signore, apri ancora le nostre menti affinché possiamo veramente farla nostra. Ti preghiamo questo in Cristo Gesù. Amen.
La buona notizia è che oggi non parliamo di matrimoni. per chi è per la prima volta qui è perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi siamo stati quasi concentrati in modo spropositato su questo tema. Ma oggi iniziamo una miniserie, se così possiamo dire, due predicazioni, oggi e la prossima settimana, su come si può vivere, come un cristiano deve vivere negli ultimi tempi, come dobbiamo vivere davanti al Signore, come dobbiamo costruire la nostra azione negli ultimi tempi. E si tratta di un tema che in qualche modo focalizza molta attenzione. Ci sono ambienti cristiani che si specializzano nell'escatologia, che in qualche modo costruiscono un'agenda, un calendario, no? In qualche modo sono particolarmente attenti a ogni dettaglio, a quello che percepiscono come importante in quest'ambito. Io vorrei fare con voi oggi e la prossima settimana un cammino, diciamo così, biblico, bilanciato ed equilibrato. Su cosa significa vivere negli ultimi tempi e come la Scrittura ci dà un'indicazione chiara di quali sono e come un cristiano è chiamato a vivere, diciamo così, nella fase finale della storia dell'umanità. La Bibbia ci dice, ad esempio, in modo molto chiaro, no, che ci saranno dei giorni terribili, ci saranno degli ultimi giorni, degli ultimi tempi, dove certe cose verranno in qualche modo manifestate. Però, prima di andare nel dettaglio su questo tema, fatemi dire due o tre cose sulla lettera, su questa lettera che abbiamo letto. Questa lettera è scritta da Paolo, ed è scritta da Paolo a un giovane che si chiama Timoteo. È probabilmente l'ultima lettera di Paolo. È l'ultima lettera di Paolo. Paolo è, diciamo così, avanti negli anni, si trova in prigione, è in una cella piccola, buia, fredda, angusta. In questa cella Paolo è in catene, come ci dice lui in questa lettera, soffre di solitudine, gli mancano le buone relazioni che per tanto tempo aveva costruito. E Paolo è lì apparentemente senza speranza, non si aspetta altro che essere ucciso, non vede altro che la fine. Eppure Paolo in questa circostanza così difficile scrive una lettera che è un testamento prezioso per ognuno di noi, pieno di passione, pieno di pathos. Le circostanze sono difficilissime. Paolo sta affrontando delle situazioni incredibili nella sua vita. Però nel mezzo di queste circostanze Paolo mantiene centrale una cosa nella sua vita, la gloria di Dio. In questa cella piccola, angusta, buia, Paolo non vede la sua fine, Paolo vede la gloria immensa del Signore. E Paolo si preoccupa non della sua fine, ma si preoccupa del progresso del Vangelo, tanto che a Timoteo scrive una lettera in cui dice: caro Timoteo, io sto per morire, io fra qualche mese non ci sarò più, però la testimonianza del Vangelo deve andare avanti, la catena deve continuare. L'appello che io ti faccio, caro Timoteo, caro giovane, è questo: continua, persevera nella fede, con fedeltà, con passione, coinvolgi gli altri. Il Vangelo che ti è stato donato, questa eredità, deve andare avanti, non può fermarsi con me. E questo è lo scenario in cui Paolo scrive questa lettera. Quindi è uno scenario paradossale. E Paolo scrive a un certo punto queste cose. Scrive: caro, ora sappi queste cose, al capitolo 3, verso 1. Sappi che negli ultimi tempi, sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Cosa sono questi ultimi giorni? La Bibbia parla in modo estremamente chiaro che gli ultimi giorni iniziano con la venuta del Signore Gesù. Pietro, nel sermone di Pentecoste, Atti 2, versi 16 e 17, parla esattamente di questo, perché avverrà che negli ultimi giorni lo Spirito del Signore sarà dato a tutti voi, a donne e uomini, e quella promessa si realizzava lì, Atti 2, a Pentecoste. Ebrei, la lettera agli ebrei. Lo scrittore dice: Dio, dopo aver per molto tempo manifestato e parlato per mezzo di, adesso negli ultimi giorni parla attraverso il suo figliolo Gesù Cristo. Gli ultimi giorni, gli ultimi tempi sono, nella visione, nella prospettiva biblica, quel periodo di tempo che stanno tra la prima venuta del Signore Gesù e il suo ritorno. Noi siamo in questa fase, questi sono gli ultimi giorni, questi sono gli ultimi tempi. Certo, ci saranno delle accelerazioni, ci saranno dei segnali che in qualche modo ci daranno preoccupazione, ma questi sono gli ultimi tempi. E Paolo dice: sappi che negli ultimi tempi verranno tempi difficili. Ora, il greco qui è più profondo di quello che noi pensiamo. Non è tanto tempi problematici, non è tanto tempi difficoltosi, ma letteralmente Paolo dice: attenzione, perché i tempi che verranno saranno tempi terribili. I tempi che verranno saranno tempi selvaggi. I tempi che verranno, il tempo che verrà, sarà un tempo violento. Questo è quello che sta dicendo Paolo. Cioè, è lo stesso termine che viene usato nella Bibbia, un'altra volta, quando descrive il comportamento dell'indemoniato di Gerasa. Era incontrollabile, non riuscivano, le stesse catene non riuscivano a contenerlo. Paolo dice: ci saranno tempi fatti allo stesso modo, terribili, violenti, selvaggi, complicati, in questi ultimi giorni. Ma quali saranno queste le caratteristiche? Quali saranno le coordinate di questi tempi particolarmente difficili che i cristiani sono chiamati ad affrontare? E Paolo dal versetto 2 al versetto 5 elenca delle caratteristiche che descrivono come saranno i tempi difficili, come saranno i tempi terribili, violenti, che stiamo, che dobbiamo, che siamo chiamati ad affrontare. Vorrei che voi li guardaste con me. E Paolo usa 18 caratteristiche. Li possiamo dividerle in gruppo. Il primo gruppo di 4. Paolo dice che questi tempi difficili saranno segnati da un profondo egoismo. Profondo egoismo. Verso 2. Guardate cosa ci dice. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi. Cioè, negli ultimi tempi, in qualche modo, si amerà più se stessi che Dio. Negli ultimi tempi, l'amore di sé, l'attenzione per se stessi, sarà prioritaria nei confronti dell'attenzione di Dio e del prossimo. La Bibbia dice chiaramente che il primo e il primario comandamento è: ama Dio, il Signore Dio tuo, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutte le tue energie. Il secondo comandamento è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Invece Paolo dice, negli ultimi tempi, questo ci sarà un rigiramento, una rivoluzione di tutto questo. Gli uomini negli ultimi tempi saranno concentrati su loro stessi. Ameranno loro stessi. Cari amici, ogni peccato è la violazione del primo comandamento. Ogni peccato è la violazione dell'amore di Dio. Perché noi mettiamo quello che dovremmo dare a Dio in modo supremo, lo poniamo in qualcos'altro, Ogni peccato è una violenza a Dio. Ogni peccato è la dimostrazione che stiamo ricercando qualcosa che potrebbe anche avere un senso, ma la stiamo ricercando in modo talmente supremo, talmente eccelso, che sostituisce Dio. L'antitesi all'amore di Dio non è non amare Dio. L'antitesi all'amore di Dio è che tu ami qualcos'altro al posto di Dio. E questa è idolatria. Negli ultimi tempi, gli uomini saranno egoisti, avranno l'idolo del sé, avranno il culto del sé. Si preoccuperanno in modo eccessivo, si prenderanno troppo sul serio. Il secondo gruppo, Paolo dice, non solo questi uomini saranno concentrati su loro stessi, sembra la fotografia della società contemporanea, ma il secondo gruppo, Paolo dice, avranno comportamenti socialmente distruttivi. Queste persone non sono soltanto preoccupate di loro stessi, ma faranno del male a loro e agli altri. Dove lo dice questo? Beh, subito dopo. Saranno bestemmiatori, saranno ribelli ai genitori, saranno ingrati, irreligiosi. Queste persone negli ultimi tempi saranno socialmente distruttivi, saranno bestemmiatori, cioè ribelli ai genitori, saranno in qualche modo, e il greco qua dice, amanti degli abusi. Coltiveranno nella loro vita la logica dell'abuso, della sopraffazione, sia in parole che in azioni. Cosa significa essere ribelli ai propri genitori? Non è la sola disobbedienza che manifestiamo a papà o a mamma, non è quello, è molto di più, perché ogni ribellione è fondamentalmente una ribellione contro Dio stesso, contro la sua autorità. Certo, l'autorità dei genitori può essere abusata, può essere una autorità malposta, ci possono essere tante difficoltà, però questo non significa che noi siamo autorizzati a contrastare, a contrantire, a essere sospettosi di ogni autorità che il Signore pone su questa terra. L'autorità è ordinata da Dio. Il primo comportamento socialmente distruttivo è mettere in discussione la struttura, l'autorità che Dio stesso ha dato. Saranno così. La disobbedienza ai genitori sarà il benchmark, sarà in pratica, no? E guarda questo, guarda una famiglia, guarda un contesto sociale, guarda delle relazioni. Paolo è come se dicesse, lì dove c'è disobbedienza ai genitori, è molto probabile che ci sia una profonda disobbedienza a Dio e alla sua parola. Comportamenti socialmente distruttivi. Poi nella lista di Paolo ci sono 4 termini che sono al negativo. sono ingrati, irreligiosi, non religiosi, insensibili e sleali o non leali. No? Cioè, in pratica, negli ultimi tempi saranno segnati da comportamenti che mancano di qualcosa, ci sarà l'assenza di qualcosa. In pratica, a volte, quello che sta dicendo Paolo è questo, il peccato si manifesta come assenza del bene, come mancanza di gratitudine, come mancanza di santità, mancanza di quell'amore, mancanza di perdono. Queste persone, dice Paolo, diventeranno calunniatori, intemperanti, mancheranno del bene. Chi può fare il bene e non lo fa, dice Giacomo, commette peccato. Seguono altre cose, poi Paolo dice è importante l'autocontrollo, saranno intemperanti, no? Saranno intrattabili, saranno nemici del bene. Cioè, sono persone che amano molte cose, la loro gloria, il loro successo, la loro promozione, i loro soldi, la loro casa, i loro bambini. Però queste persone, dice Paolo, in realtà non amano il bene, non amano il Dio, non amano il Dio della Bibbia. Tu puoi incontrare tante persone che amano, che hanno un amore eccelso in tutte queste aree, però sono mancanti nell'amore verso Dio e verso il Vangelo. Non cercano il bene, non ti fidare di loro, dice Paolo. E poi quattro caratteristiche che si riferiscono alla diffusione dei falsi insegnanti. Ci saranno persone traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Amici, cos'è che danneggia davvero la Chiesa? Cos'è che danneggia davvero la comunità cristiana? Cos'è? Sono le voci esterne? Sono le minacce esterne? O quello che danneggia più la nostra testimonianza e le nostre relazioni spesso non è qualcosa che dall'interno emerge e che ci fa star male, che ci porta lontani dal Signore? Cos'è il falso insegnamento? Cosa sono le false dottrine se non qualcosa che emerge dal centro della vita della Chiesa e pian piano si allontana? Non è infrequente che persone che prima appartenevano alla comunità cristiana a un certo punto diventano senza freni, incontrollabili, sono guidati dall'impeto. Pensano ai loro interessi, alle loro idee, alle loro ideologie, piuttosto che al bene comune, alla costruzione di una comunità cristiana che onori il Vangelo. Queste sono minacce. Cari amici, spesso le tentazioni più violente e i problemi più seri nascono all'interno della comunità cristiana, non sono esterne. Noi dobbiamo prestare molta attenzione a questa fase, a questi processi, nuove scoperte, nuove idee, pensiamo di essere persuasivi, no? Gente che inizia a pensare la dottrina non è importante, la teologia è secondaria, l'eredità del Vangelo può essere aggiornata, può essere completata in qualche modo, la dottrina si può escludere, l'esperienza è importante o l'emozione deve prendere il posto della parola di Dio, le nuove rivelazioni che arrivano e che sostituiscono e soppiantano la parola del Signore. Paolo dice no, perché Dio non c'è in tutto questo. In tutto questo ci può essere un gran polverone, ma non c'è il Signore. Dov'è Dio in tutto questo? È davvero difficile, fratelli. Queste persone a un certo punto avranno l'apparenza della pietà, la manifestazione della pietà. Cioè vuol dire che se tu le guardi, se tu ti fermi di primo acchito a quello che sembra, a quello che si dice, queste persone sembrano persone devote. Il loro linguaggio è pieno di riferimenti biblici, scritturali. No, c'è l'apparenza della pietà. Però quello che manca è la potenza del Vangelo. Cosa significa la potenza del Vangelo? È la capacità del Vangelo che trasforma, rinnova, rigenera, cambia la vita. Dov'è la potenza trasformatrice del Vangelo? Dov'è il Vangelo che cambia ogni cosa nella vita? Dov'è il Vangelo che trasforma ogni centimetro quadrato della nostra vita? E invece spesso c'è la negazione. Tito, alcune persone dicono di essere con Dio, ma la loro vita nega tutto questo. La loro fede è ricca, ricca è la loro professione verbale, ma quello che manca non è la professione di fede. O meglio, quello che manca non è la capacità di dire delle cose, quello che manca è la vita cambiata dal Vangelo. Non avere nulla a che fare con tutto questo. Gesù dice, l'albero si riconosce dai frutti. Se non ci sono frutti, io sono autorizzato a pensare che l'albero non è un buon albero. Cari amici, cari fratelli, cos'è la nostra vita se non una vita che deve essere cambiata radicalmente dal Vangelo e dalla potenza dello Spirito Santo? Non c'è salvezza senza rigenerazione, non c'è salvezza senza nuova nascita, non c'è salvezza senza abbandono, senza pentimento del peccato, non c'è da santificazione senza cambiamento profondo. Noi possiamo metterci tutte le maschere che vogliamo, possiamo convincere anche gli altri di essere autenticamente cristiani, ma Paolo dice state attenti perché se il Vangelo non sta trasformando centimetro dopo centimetro la vostra vita, non vale niente. Non avere nulla a che fare con queste persone. Paolo non ci sta, non è l'invito a scomunicare tutti, non ci sta dicendo adesso incontratevi gli uni e gli altri e scomunicatevi a vicenda, non è questo che sta dicendo Paolo, no, il punto è molto più importante e dice quando tu costruisci delle relazioni con le persone, stai vicino alle persone, guarda, chiedi e pensa che il Vangelo è sì dichiarazione della giustizia di Dio, è giustificazione, ma il Vangelo è anche santificazione, rigenerazione. C'è una chiara direzione di cambiamento nella mia vita. La traiettoria della mia esistenza è verso il Vangelo o da qualche altra parte, o verso la soddisfazione dei miei interessi, dei miei presunti bisogni. C'è questo. Cari amici, dobbiamo interrogarci perché la Chiesa dovrebbe essere formata da questa autenticità. E Paolo dice verso la fine, state attenti perché ci saranno dei falsi insegnanti che avranno una natura predatoria. Non fraintendere il brano, non dice che le donne sono peggiori perché sono deboli e peccatrici. No, quello che Paolo sta dicendo è che a volte con alcune persone ci può essere una convergenza del male che ha effetti catastrofici. Tentazione su tentazione. Attenzione alla tentazione, perché le tentazioni spesso sono per noi delle ricette per la catastrofe morale. E noi diamo adito a questo. Può essere un falso insegnante, uno che rinnega il Vangelo con i fatti, no? Puoi dire delle cose, però Paolo dice, in realtà stai facendo come questi due personaggi, Iannè e Iambre. Questi due nomi non si trovano altrove nella Bibbia. L'unico riferimento che c'è è in Esodo 7, quando c'erano dei maghi egiziani che in qualche modo volevano copiare il comportamento di Mosè nel fare i miracoli. Non capivano che quest'uomo in realtà faceva delle grandi cose perché c'era la potenza di Dio nella sua vita e loro in qualche modo volevano simulare la fede di Mosè e nel fare questa simulazione si opponevano a lui. E Paolo dice state attenti perché voi potete essere acchiappati da questo rischio di essere simulatori nella fede. E la simulazione ti dà l'illusione della realtà, ma ti porta molto distante dal vero. Non essere simulatore della fede. Una volta con le mie figlie siamo andati ad un museo, ho avuto una esperienza di simulazione disastrosa, perché c'era questo elicottero, una piccola cabina dell'elicottero dove a malapena ci stava una sola persona. Noi ci siamo entrati in due, ora la mia dimensione non è proprio così sottile, no, però siamo subito andati a sbattere contro le montagne, ci siamo virtualmente sfacellati. Immagina se questa simulazione non fosse stata tale. Cosa fare allora? Eccessivo pessimismo? No, Paolo dice, negli ultimi tempi saranno segnati da queste cose. Gli ultimi giorni saranno segnati da questi comportamenti. Come dobbiamo fare? Ci sono delle strategie per difenderci, per sopravvivere agli ultimi tempi con la potenza, con la solidità del Vangelo? Sì che ci sono, Paolo ne dà. Paolo ne dà alcune. E Paolo dà quattro strategie, quattro consigli che io vorrei guardare assieme a voi. E dice, guardate perché questi quattro punti vi faranno sopportare e sostenere anche le difficoltà, i tempi terribili, incontrollabili degli ultimi giorni. Prima strategia. La prima cosa che dice Paolo è, la prima strategia per la comunità cristiana, per sopravvivere negli ultimi tempi è questa. Valorizza le persone giuste. Valorizza le persone giuste. Seconda Timoteo 3, guardate cosa dice Paolo. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie preoccupazioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iaconio, a Listra, sulle quali persecuzioni, eccetera. Paolo dice, tu sai chi davvero devi valorizzare nella tua esperienza cristiana. Vuol dire, tu mi hai conosciuto. Caro Timoteo, tu mi conosci, sai da dove vengo. Non mi sono mai inventato di cose strane. Impara dal mio esempio, guardami, guarda quello che faccio, guarda quello che vivo, guarda come ho vissuto, non soltanto quello che ho detto con le mie parole, guarda l'autenticità delle scelte che il Vangelo ha prodotto nella mia vita, guarda come mi sono impegnato a insegnare il vero, guarda per come ho combattuto perché il Vangelo fosse efficace in questo mondo. Guardami Timoteo. Tu sai tutto di me, tu sai tutto il mio insegnamento, tu sai la mia vita, i miei obiettivi, e chiediti. E adesso chiediti, Paolo sta dicendo a Timoteo, è biblico quello che mi ha insegnato Paolo? Com'è il suo stile di vita? Cosa so delle sue preoccupazioni? Cosa so delle sue difficoltà? Fratelli, scegli il tuo mentore. Scegli la persona che ti può accompagnare spiritualmente, valorizza la comunità cristiana, valorizza la leadership della Chiesa, non perché ci sono io o c'è qualcun altro, ma perché questo è un segno di sanità e di bontà e di solidità spirituale. Io e te non possiamo crescere spiritualmente se non abbiamo dei riferimenti personali chiari. Non si può. Mai. Il discepolato è sempre una relazione quasi binaria, uno a uno. Il discepolato non si inventa. E a me la cosa che spesso preoccupa nella comunità cristiana, spesso segnata da un emergente individualismo, no, a volte insensato, è quello dell'illusione di riuscire a farcela da sé, di non aver bisogno di nessuno, di non valorizzare nessuno e nulla, di voler sempre incominciare delle nuove piste che non portano a nulla, no? Paolo dice, questo è un consiglio biblico, valorizza i doni, i talenti, le capacità che il Signore ha messo nella tua comunità. Cari amici, valorizzare significa tante cose. Ma una cosa molto semplice significa valorizzare. Significa, ad esempio, che quando tu ti incontri con una persona, non ti concentri sugli aspetti negativi o sulle sue debolezze. Questo è facile farlo. Riusciamo a farlo tutti, questo. A colpire, a distruggere è davvero una delle cose più naturalmente semplici, a volte anche divertenti. No, valorizzare significa potenzia i suoi doni. Potenzia le sue capacità, potenzia le cose dove è davvero efficace per il Signore, fa in modo che ci sia una santa convergenza per la gloria di Dio, valorizza. Cari amici, una delle minacce per il popolo di Dio è essere un popolo senza re. Vi ricordate il libro dei Giudici? Il giudizio di Dio arriva. Quanto ci illudiamo di essere in grado di fare come vogliamo noi, di essere autosufficienti. La responsabilità nella comunità cristiana deve essere reciproca, valorizzante, è sempre tendente all'efficacia e al progresso del Vangelo. Guardami, dice Paolo, voglio introdurti ai fondamentali della fede, voglio mostrarti come si prega, come si pensa, come vive un marito cristiano, come vive un padre cristiano. Vorrò mostrarti, dice Paolo a Timoteo, a un certo punto della mia vita, come muore un cristiano. Come muore un cristiano. Perché l'arte di morire bene, diceva Perkins, è vivere bene alla presenza di Dio. Prima cosa, valorizza le giuste persone nella comunità cristiana. Non entrare nel loop, non posso fidarmi di nessuno, questo è diabolico, è falso. Valorizza le giuste persone nella comunità cristiana, fidati di loro, rendi conto a loro, costruisci con loro. Secondo punto che Paolo dice è non ti fare illusioni sul mondo. Dove dice questo? Dice verso 12, verso 13, no? Del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù, saranno perseguitati, ma gli uomini malvagi e gli impositori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Amici, Paolo ci sta dicendo non facciamoci illusioni del mondo. Significa che le cose andranno peggio, ma non spaventiamoci se le cose andranno peggio. Significa non che ogni generazione sarà peggiore dell'altra, ma significa anche che in ogni generazione il male avanza. Chi l'avrebbe detto che il santo Pol Pot in poco tempo avrebbe ucciso un terzo della popolazione in Cambogia? Chi lo avrebbe detto che il giovane Hitler potesse coltivare delle follie che portarono alla morte milioni di ebrei? Chi lo avrebbe detto che il povero Mao Zedong, no, iniziasse subito con passione la sua rivoluzione e arrivava a uccidere 50 milioni di cinesi? Il male si sviluppa facilmente in ogni generazione. Chi l'avrebbe detto che la rivoluzione francese, che incomincia con l'ideale della giustizia, della libertà e della fratellanza, si concludeva con l'epoca del terrore, della ghigliottina, della violenza? Paolo dice, non preoccuparti per queste cose, non essere ingenuo, non ti spaventare per tutto questo. I cristiani non si sorprenderanno mai del male, no, saranno schifati del male, si opponeranno al male, ma il male non ci sorprenderà mai, non saremo mai sorpresi dal male, perché sappiamo come le cose possono andare, perché siamo consapevoli della profonda depravazione insita, che è inclusa nel cuore dell'uomo. Non ti fare illusioni, non siamo a Disneyland, questa terra non è Disneyland, non lo sarà, no? Molte volte saremo schifati, molte volte saremo sorpresi, ma siamo realisti. Siamo realisti, siamo con i piedi per terra, combattiamo il male in tutte le sue forme. Non illuderti. Terza cosa che dice Paolo in modo molto positivo, molto concreto, è non soltanto valorizza le giuste persone, non ti fare delle illusioni, ma la terza cosa che dice Paolo è aggrappati alla Bibbia. Negli ultimi tempi, aggrappati, afferra la Bibbia. Dov'è che lo dice 3, verso 14? Tu invece persevera nelle cose che hai imparate, di cui hai acquisito la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo in ogni opera buona. Aggrappati alla Bibbia. Amici, la Bibbia non è un libro magico. La Bibbia non è un libro da cui possiamo estrapolare versetti in modo casuale e trattare questi versi come se fossero un oroscopo, oroscopi biblici, no? La Bibbia parla di un messaggio unico dall'inizio alla fine, e questo messaggio è che Dio ha preparato un piano straordinario di salvezza, di redenzione e di liberazione attraverso Gesù Cristo, il Signore, che è morto e risorto per la mia e la tua giustificazione. Questa è la Bibbia, ed è soffiata da Dio, ed è utile a insegnare, è efficace a correggere. Cari amici, aggrappiamoci alla parola di Dio. Sapete cosa significa? Significa che non è importante quanto tu riesci a ricordare dei brani biblici. Non significa fare a gara dei versetti che riusciamo a immagazzinare, no? Non chiederti quanti capitoli ho imparato oggi, ma fatti una domanda più semplice. Come sta la parola di Dio trasformando la mia vita? Come sta la conoscenza del Vangelo? Come sta questa parola adesso cambiando il mio cuore? Come sta impattando le mie azioni concrete? Come sta cambiando il mio stile di vita, la mia relazione con mia moglie, con i miei figli, con il lavoro? Come sta? Aggrappati alla Bibbia e fai che la Bibbia trasformi il tuo cuore. Aggrappati alla Bibbia. E l'ultima, Paolo dice, Romani 12, siate trasformati. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati. Cambiate, siate trasformati mediante questa parola. Cari amici, c'è fallimento e disastro. Ogni qualvolta noi non ci aggrappiamo alla parola di Dio, ma ci aggrappiamo a qualche sostituto umano. La parola di Dio è insostituibile, è inerrante, senza errori, è efficace. La parola di Dio è l'unica cosa che rimane. Come vivere negli ultimi tempi, la quarta cosa e ultima, è però non essere solo preoccupato verso te stesso. Impegnati per la missione. Impegnati per la missione. Dove lo dice questo? 4, verso 4, al capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio, che giudicherà vivi e morti. Tu predica la parola, annuncia la parola. Ora è vero, fratelli, questo è un brano primariamente indirizzato ai pastori e ai predicatori del Vangelo, ma ogni cristiano ha lo stesso mandato, certo in forme diverse, ed è il mandato di annunciare e predicare il Vangelo a ogni creatura. Matteo 28, questo non è opzionale. Se tu sei un cristiano avrai l'intenzione e la passione per annunciare il Vangelo in ogni forma a questo mondo che muore. E adesso Paolo dice tu predica la parola, non essere più difensivo, annuncia la parola agli altri. Pensa aggressivamente, strategicamente, di come puoi insegnare questa parola, di come puoi comunicarla questa parola, di come puoi essere missionario per il Vangelo lì dove il Signore ti ha messo. Annuncia la parola. Non aspettarti grandi viaggi esotici, non aspettarti chissà fuochi schioppettanti, no? Tu puoi essere missionario del Vangelo, tu devi essere missionario del Vangelo, annunciatore della parola del Signore, lì nel contesto e nella situazione dove il Signore ti ha messo, con la tua vita. E questo significa costruire. Cari amici, come possiamo fare questo? Paolo ci dà alcune indicazioni. Dice, siate missionari del Vangelo. Ad esempio, non ci dice con grande pazienza, con pazienza. La tua missione per il Vangelo deve essere segnata dalla pazienza, dall'attenzione, dalla gentilezza. Cari amici, con grande pazienza significa insistendo ma mai essendo invasivi verso gli altri, senza esasperare, essere pronti a rispondere di ogni obiezione che suscita la fede. Con grande pazienza annuncia il Vangelo, però non annunziarlo soltanto con gran pazienza, no? Ma senza vergogna, perché Gesù dice che chi si vergognerà di lui, su questa terra lui si vergognerà a sua volta nel giorno del giudizio. Con coraggio, il Vangelo non deve suscitare vergogna, ma un santo orgoglio, perché abbiamo la parola del Signore che può salvare e liberare. Fallo con pazienza, fallo con gentilezza, in modo persuasivo, falla con attenzione. Vuol dire senza distorcere il messaggio, senza adattarlo ai bisogni o ai sentimenti degli altri, no? Con rigore, studia la Bibbia, fai in modo che ci sia biblina nel tuo sangue e comunica il Vangelo a questo mondo che muore. Fallo con rigore, fallo con attenzione e fallo in stagione e fuori stagione, ci dice. Sapete cosa significa? Significa non aspettare che ti vengano, che ti cada la mattonella in testa per iniziare a parlare del Vangelo. Significa crea le occasioni, però se vedi che le occasioni non si aprono, non portano a nulla, fermati, non insistere. No? Fai in modo, sii creativo per l'evangelizzazione in questo. È urgente, questo è un compito urgente. Gentilezza, pazienza, rigore, stagione, ogni stagione. Ognuno, questo, vuoi vivere bene negli ultimi tempi? Ricorda questi consigli di Paolo. Valorizza le persone giuste. Non farti illusioni. Aggrappati alla Bibbia. E porta il messaggio del Vangelo ovunque tu, il tuo piede arrivi. Con attenzione, gentilezza, compassione. Vuoi vivere bene negli ultimi tempi? Questa è la ricetta di Paolo. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo pensare al nostro rapporto con la tua storia, con i tuoi piani. Signore, confessiamo che spesso la nostra vita è spesso caratterizzata da queste manifestazioni così lontane da te che tu descrivi. Siamo egoisti, abbiamo comportamenti socialmente distruttivi, abbiamo stranamente, Signore, a volte la passione per insegnamenti distorti. Ma tu, Signore, ci richiami questa mattina a costruire in modo positivo, Signore. Signore, insegnaci per la potenza del tuo Santo Spirito a valorizzare le giuste persone, i tuoi doni che tu hai dato nella Chiesa, a essere un unico corpo per l'avanzamento del tuo regno. Insegnaci, Signore, a non farci illusioni, Signore, a non pensare che un ordinamento politico piuttosto che un altro, che l'economia piuttosto che la geografia saranno determinanti per l'avanzamento del tuo regno, perché i tuoi piani si realizzeranno comunque, Signore, perché queste cose sono secondarie. Non, Signore, liberaci dalle illusioni di questo mondo. Signore, fai in modo però, Signore, che ognuno di noi sia aggrappato alla parola di Dio, che quella parola che è utile a correggerci, a formarci, a indirizzarci, sia davvero, Signore, la parola del Vangelo, che non solo, Signore, è legata alla nostra bocca, che non solo sulla quale noi ci esercitiamo a comunicare agli altri, ma che sia visibilmente, Signore, trasformatrice della nostra vita. Signore, manda il tuo Santo Spirito affinché il seme del Vangelo possa germogliare buoni frutti nella vita di ognuno di noi. Signore, perché tu autorizzi, Signore, gli altri, Signore, a valutarci in base ai frutti, Signore, e liberaci da questa, Signore, da questa gabbia, Signore, fai che la nostra vita possa avere i frutti gioiosi del tuo Santo Spirito, Signore, che luminosamente parlano di Gesù. Ti prego, Signore, anche per la nostra missione, fai che ognuno di noi sia impaurito, vergognato, limitato al proprio piccolo mondo, ma che abbia, Signore, nella propria visione, uno slancio missionario. Signore, dacci a ognuno di noi l'occasione di parlare del Vangelo, di comunicare il Signore Gesù, la sua croce, la sua potenza a tutti, Signore, a tutte le persone che incontriamo, nei modi dovuti, con gentilezza, con attenzione, ma anche con rigore, Signore, con intelligenza. Signore, insegnaci a vivere bene, secondo la tua parola, anche negli ultimi tempi. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.